Benvenuto Alessandro Dal Lago.
Buongiorno.
Buongiorno, ben trovato.
Grazie.
Che sorpresa questo libro, lei che ha insegnato negli Stati Uniti, tiene conferenze, partecipato a seminari un po' in tutto il mondo, in Italia, all'estero, si è occupato insomma di questa materia. Il titolo è Sangue nell'ottavo, cioè antropologia delle arti marziali miste, ovvero l'MMA. La prima domanda che mi sono fatta è: come mai ho amato molto questo libro?
Questo libro è nato per caso, a parte il fatto che mi sono sempre occupato così marginalmente di questioni sportive o comunque vicino allo sport. È nato banalmente dal fatto che 10 anni fa ero convalescente da una polmonite molto molto fastidiosa, insomma dopo un mese e mezzo che mi stavo in casa e non riuscivo a lavorare, in preda agli antibiotici eccetera, ho cominciato a vedere per puro caso incontri di arti marziali miste.
Ecco, definiamo perché non tutti conoscono, certo, l'arte marziale mista, cioè è un darsele fino a che si perdono completamente i connotati, fino ad arrivare quasi senza una regola di gioco. Alla fine questo.
No, allora è una pratica sportiva che è una pratica che ufficialmente sportiva, cioè assembla varie tecniche di combattimento, judo, jiu-jitsu, box, karate, eccetera, che è sottoposta ad alcune regole, ma sono regole, come dire, l'asticella di queste regole molto molto alte.
Molto labile.
Sì, è permesso picchiarsi con i pugni, vomitate, eccetera, e anche strangolarsi, tanto per capirci.
Sì. sono abbastanza arrabbiati quelli che praticano questo sport.
Allora, io parlo di quelle professionistiche, però adesso le arti marziali miste hanno un successo clamoroso, sono il terzo sport più seguito al mondo in questo momento, dopo il calcio e il basket.
Lei
ha un'idea.
Parla di numeri, ci sono 400 milioni di persone al mondo che seguono online. Questo sport.
O anche dal vivo. Un incontro di cartello può anche richiamare 80.000 persone, sia maschili che femminili. Diciamo che gli incontri femminili sono all'incirca il 15% di quelli maschili. Comunque io mi sono messo a vedere questi incontri e sono rimasto folgorato dalla sorpresa, cioè com'è possibile che nel nostro mondo apparentemente civile, dominato dalla scienza, dalla razionalità, degli esseri umani per alcuni minuti, gli incontri sono inevitabilmente molto veloci, possono massacrarci di pugni, gomitati e calci e strangolamenti di fronte a un pubblico impazzito e plaudente. Allora, da questa domanda è nato l'interesse antropologico. Io non pratico le arti marziali, anche un po' per l'età, un po' per la mia, diciamo, non grande fisicità, ma è nato un interesse di tipo sociologico e antropologico per capire quale fosse il significato ultimo di questa pratica.
Beh, anche vado a uno dei nuclei di questo libro che ne ha vari, cioè anche per formazione, perché comunque di solito uno immagina l'arte marziale come un'arte dove gli ideali di una così legati all'irrazionalità, al machismo, al nichilismo, all'annientare l'altro siano più legati a quella che si chiama una destra, no? Come valori e come anche la forza. Invece lei scardina anche un po' questo, una cosa mi ha molto colpito.
Guardi, sono due luoghi comuni. Primo, che si tratti, allora, è inevitabilmente una pratica, diciamo, sportiva al limite in cui il machismo è evidente. I primi organizzatori, questo sport ufficiale nasce nel 1993, volevano organizzare dei combattimenti in stile spadici in arene circondate da fosse con alligatori e cose simili, no? Questo che è stata un'idea. La cosa poi è stata fatta cadere per motivi evidenti, diciamo di sicurezza del pubblico più che altro. Assicuro assolutamente macho, ma allora, il primo luogo comune è che le donne non lo praticano, invece lo praticano anche dal punto di vista professionale. Una delle star, Ronda Rousey, di questo sport è stata anche la portavoce, quella che l'ha fatto decollare come pratica globale, anche spettacolare. La seconda è che sia esclusivamente di destra. Allora, inevitabilmente i valori profondi, tipo la sopraffazione fisica, la forza, eccetera, sono associati culturalmente alla destra. Però io ricordo il fatto che durante le polemiche tra Trump e gli antifa in America, un gruppo di fighter, uomini e donne dell'MMA, hanno sottoscritto il programma Black Lives Matter e hanno manifestato la loro solidarietà con questi. Mentre altri no, quindi c'è una divisione anche ideologica molto profonda.
C'è una divisione, ci sono dei sottoinsiemi, magari una minoranza, ma comunque è un gruppo composito che lei cerca di ordinare in questo saggio, di presentare a chi legge, a chi conosce anche il suo lavoro di antropologo, di sociologo, che l'ha comunque seguita nel tempo, forse più di 40 anni di lavoro. E io devo dire, mi sono molto appassionata per questo punto di vista, anche di quello che lei ogni tanto tra le righe poi racconta di personale, no? Per esempio il fatto che lei non ha mai assistito dal vivo, torniamo a un'idea virtuale, cioè non è mai stato in uno stadio dove si pratica l'MMA, quindi non è stato negli spalti. E questa cosa non solo la racconta, ma ne dà anche una spiegazione molto precisa.
Guardi, sì, allora, tradizionalmente...
Cioè, da studioso poteva farlo,
sì.
Ecco.
Sì, no, certo, potevo farlo, ma da un lato il mio problema era che io, insomma, ho anche qualche piccola prima fisico che mi impedisce di essere molto mobile, sarò franco, e quindi di entrare facilmente in uno stadio. Dall'altro, come dico, a un certo punto faccio una battuta un po' facile, non era necessario i primi studiosi di cannibalismo partecipare a orgie di carne umana per studiare, sì. né un sociologo delle rapine in banca, tema che mi ha sempre affascinato, partecipare alle rapine in banca. Quindi io mi sono basato, me lo dico subito in modo tale che non ci siano equivoci, su alcune centinaia di incontri che ho visto a computer in televisione, che io ho schedato, registrato, e cercato di analizzare. D'altra parte si tratta di uno spettacolo e a me interessava soprattutto il nesso tra spettacolo e pratica, cioè è un'attività molto molto spettacolare, cioè quando due persone entrano in una gabbia si sottopongono alcuni rituali, non so, tipo la vasellina sulla faccia piuttosto che il tocco dei guantoni eccetera, poi cominciano a menarsi di brutto per alcuni minuti finché uno soccombe, sviene oppure viene portato via e il pubblico urla eccetera, siamo di fronte a uno spettacolo che di per sé è interessante indipendentemente, voglio dire, dalla pratica sportiva soggiacente, anche dalla pratica sportiva. A me interessava questo aspetto, infatti io inizio con una citazione di Guy Debord, in cui della celebre dalla società dello spettacolo, in cui dico lo spettacolo non è fatto di immagini, ma le immagini sono, come dire, mediano una relazione sociale. A me interessavano le relazioni sociali in quanto spettacolari, fondamentalmente.
Detto questo, citando Debord, è anche vero che questa società dello spettacolo che lei legge per noi e che aggiorna, e che ha aggiornata la società appunto dello spettacolo di questi giorni, è anche vero che si basa sulla virtualità, perché c'è una presenza assenza anche, cioè questi 450 milioni di spettatori non sono tutti in presenza, ma sono spettatori da remoto, per utilizzare anche.
Certo,
questo essere da remoto, cioè essere in DAD per l'MMA, scusi il gioco di parole,
no, è giustissimo,
caspita, rende completamente diverso e aggiunge qualcosa. Toglie o aggiunge in violenza, secondo lei, secondo la sua analisi?
Secondo me aggiunge. Aggiunge perché tra lo spettatore e l'evento, diciamo, spettacolare, cioè questo io lo interpreto anche come un dramma sociale, si stabilisce una distanza. Voglio dire, è come, guardi, faccio un esempio banale. Durante il derby Milan-Inter, che mi sono fedelmente seguito in quanto tifoso milanista, a un certo punto degli spettatori sono entrati in campo e sono stati picchiati dagli steward, no? È una cosa che ha fatto il giro del web. La televisione non fa vedere queste cose perché ritengono che siano, si ritiene che siano incentivazione della violenza. Contemporaneamente però se uno fa il salto di un canale è sempre più da zone, no? Si fa vedere un incontro di arti marziali miste, perché è da zone che le trasmette, vede cose raccapriccianti tipo il sangue che schizza. Lì diciamo che esiste una sorta di situazione simbolica particolare, laterale, in cui è permesso vedere il schizzo di sangue, ma questo perché esiste una distanza tale per cui a un certo punto lo spettatore dice vabbè, non succede a me, molto di più di quanto invece non avveniva. Io ho assistito in realtà da ragazzo, quando c'erano dei 6 giorni di ciclismo, c'erano anche delle manifestazioni di pugilato, ho visto qualche incontro ma sono cose che risalgono a 60 anni fa. E la distanza era fisica, era enorme, era tra me che guardavo e lo spettacolo del pugilato. Contemporaneamente però si sentivano le urla, sentivo quasi l'odore del sudore, mi scusi, del sangue dei pugili. Oggi in un incontro di arti marziali mixte in televisione questo non avviene, o nel computer, questo secondo me aumenta, alza l'asticella della violenza.
Stiamo parlando dell'ultimo libro di Alessandro Dal Lago, Sangue nell'Ottagono, Antropologia delle arti marziali miste, edito dal Mulino. Il libro è un'analisi dell'MMA, cioè queste arti marziali estreme, dove è tutto lecito, quasi tutto. Un successo di pubblico e anche un ingranaggio economico notevolissimo, che comunque, perché è online, in presenza, è anche di moda, perché devo dire che leggendo si scoprono anche molte cose, per esempio attori tipo Charlize Theron, che è tossica quasi, dipendente dalla visione di questa, di questa, alla fine, di questa, non so, carneficina, possiamo alla fine chiamarla così.
Guardi, io mi sono visto casualmente poco prima che il libro uscisse un film, peraltro non granché, ovviamente, di Charlize Theron, che è Atomica Bionda, no? In cui lei fa la parte di un'agenzia segreta negli anni 60, eccetera. E devo dire che si dà una prova di vigoria fisica e bravura anche acrobatica, tipica di chi si è allenato duramente in questi sport, quasi tutti. Allora io penso questo: il tasso di violenza nel cinema contemporaneo, no, di violenza basato sul combattimento faccia a faccia, è altissimo, voglio dire, molto di più di quanto non fosse in passato. E come dico, l'inglese graphic, cioè la violenza si vede, il sangue schizza. E questo è legato, secondo me, esattamente al successo stramoroso, e quindi c'è una sorta di interfacciamento, la parola è orribile, ma l'idea è quella, tra attore e performer.
E prestanza.
E anche atleta, cioè gli atleti sono attori, non sono personaggio, come quel bizzarro irlandese Conor McGregor, no? che ha anche fatto notare in Italia perché ha picchiato uno in un ristorante. Sono personaggi che vivono in termini mediali.
Di solito ripassano anche fuori dal ring, ripassano la materia.
Ripassano la materia, studiano. E quindi, non so, oppure tanti attori, voglio dire, praticano. Io ho fatto una lista di film, di una filmografia alla fine del mio libro, in cui faccio vedere quanti sono i film in cui ci sono combattimenti, film anche buoni, voglio dire, alcuni sono di buon livello, combattimenti di arti marziali. Io cito, non so, un commediografo molto noto che è David Mamet, che in cui film, lui è un praticante di arti marziali, una cintura rossa, credo, in cui vengono messi in scena i combattimenti. Quindi oggi c'è proprio un'osmosi tra spettacolo della violenza e violenza sportiva.
Sì, colpisce meno, non si richiede all'attore di essere un mentore, quindi alla fine colpisce meno che Charlize Theron sia così dipendente, o che David Mamet abbia o pratichi poi arti marziali, bisogna vedere poi fino a che livello. La cosa che colpisce sono anche delle notazioni storiche, per esempio Lincoln era un picchiatore di arti di MMA, come dice Dal Lago.
Bruce Lee intende?
Lincoln, Abraham Lincoln.
Ah, mi scusi, non avevo capito. No. Sì, assolutamente, ma
lo dice lei, quindi io mi fido.
No, mi scusi, non avevo capito lì Lincoln. No, era una tradizione che alcuni presidenti degli Stati Uniti fossero praticanti, soprattutto quelli che venivano dalla frontiera, no? Oppure un personaggio come Theodore Roosevelt, che non è Roosevelt della guerra contro il Giappone, ma un suo lontanissimo parente, ex capo della polizia di New York, il quale perse un occhio durante un combattimento con un capitano dell'esercito che lui organizzava alla Casa Bianca. Cioè c'è questo culto negli Stati Uniti della violenza fisica più o meno sportiva, che riguardava anche presidenti della Repubblica, ed è molto popolare. Io cito un personaggio come Hemingway, che era appassionato di pugilato. Ma lì bisognerebbe risalire a Jack London. Esiste una letteratura straordinaria sul pugilato, che anticipa in parte la passione degli attori, degli intellettuali per le arti marziali.
E quindi c'è questa il racconto che Dal Lago ci offre di anche di tutta la storia di quest'arte marziale estrema, che è davvero culturale, quindi è anche interessante risalire a questo. La cosa che mi viene in mente è il grande legame che ha col porno e con la pornografia, nel senso che chiunque può avere accesso a un incontro di MMA, anche se ha 12 anni, e chiunque può avere accesso a materiale pornografico online in modo assolutamente così, libero. Direi sereno, libero. Libero.
Certo. Ma io mi permetto di introdurre un piccolo elemento metodologico. Mi piacerebbe discutere anche adesso, io sono in pensione da anni, ma sono anche con i colleghi. La differenza è sostanziale nell'uso delle parti del corpo, cioè adesso al di là di ogni altra considerazione morale o estetica, eccetera, nelle arti marziali miste, per esempio, è proibito quello che si chiama il fish hooking, cioè infilare un dito in un occhio dell'avversario, quando per capirci, o in una ferita, eccetera. No? Nella pornografia c'è l'uso, diciamo, di parti interne del corpo. La cosa non deve suonare strana o bizzarra, perché la differenza è fondamentalmente nella liceità dell'uso la differenza è anche la somiglianza nell'uso del corpo nella nostra cultura, nella nostra civiltà, nell'uso estremo del corpo. In fondo la pornografia è anche questo, e quando lei diceva è facile accedervi, io penso che le due cose sono abbastanza parallele, cioè nel senso che così come nessuno fa una piega quando si vede un gomito slogato durante un incontro di arti marziali, no? E così come adesso, per esempio, nessuno protesta più di tanto per la pornografia, diciamo, fai da te, che è diffusissima. Allora, se l'argomento non fosse troppo delicato, le assicuro che io non fossi un po' vecchio, mi ci metterei a lavorare.
Bene, allora, io intanto la ringrazio di aver lavorato su questo argomento, che comunque è metaforico dell'altro, della pornografia. Alla fine è molto evidente la vicinanza. Il libro è molto interessante, anche questo è un altro consiglio che Fahrenheit fa. Ha un apparato iconografico che mi ha catturato subito, se non altro perché c'è la meravigliosa statua del pugile a riposo, che è conservata al Museo Nazionale Romano di Lisippo, dove c'è tutta la stanchezza, la forza e anche questo essere vinto dallo spettacolo stesso, perché poi alla fine, trattandosi di uno spettacolo, si è attori di uno spettacolo che riguarda tutti e riguarda tutti noi, che siamo comunque spettatori, appunto, spettatori virtuali o meno. Alessandro Dal Lago, io la ringrazio molto, la saluto, rimando agli ascoltatori questa lettura così interessante che ci legge, che legge un pezzo della nostra società. E torno al viaggio nel disco di oggi.